ingredienti, perché a volte ho mostrato a
17.54, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Torniamo in diretta, come vi abbiamo anticipato a inizio trasmissione, per parlare di autonomia differenziata, o meglio ancora di lotta contro questo dispositivo. Abbiamo al telefono Marina Boscaino, che è la presidente nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti, che salutiamo e ringraziamo. Ciao.
Grazie a voi, saluto tutte e tutti.
Allora, intanto siamo alla vigilia di un'iniziativa di piazza per contrapporsi a questo progetto, che è quello dell'autonomia differenziata, appunto, perché ce lo vuoi raccontare tu, insomma, qual è l'iniziativa prevista per domani?
Sì, certo. Allora, domani, cioè il 21 dicembre alle ore 16, noi del tavolo No Autonomia Differenziata e la campagna Non per noi ma per tutte e tutti saranno in presidio in Piazza della Rotonda al Pantheon, proprio in occasione, in concomitanza della discussione in Parlamento della legge di bilancio. Si vedranno in quella piazza, si uniranno in quella piazza la campagna di cui vi dicevo e il tavolo nazionale No Autonomia Differenziata, che è stato promosso dai nostri comitati e che tiene dentro realtà del mondo sindacale, in particolare i sindacati di base, ma anche la FLC-CGL, partiti politici sia dell'arco parlamentare, Sinistra Italiana e Verdi, insieme ad Unione Popolare ed altri partiti non rappresentati in Parlamento, e tanto mondo dell'associazione e del movimento, perché naturalmente siamo tutti coesi per dire un no all'autonomia differenziata in generale, cioè questo progetto eversivo di ulteriore aggravamento delle diseguaglianze, in particolare per protestare contro l'articolo 143 della legge di bilancio, nella quale il ministro Carleroli ha inserito, diciamo, il modo in cui verranno determinati i livelli essenziali di prestazione. Capisco che tutta la questione sia particolarmente complessa, lo confermo, e infatti noi sono 4 anni che studiamo questa manovra, che investe, pensate un po', 23 materie, tra cui la sanità, l'istruzione, i beni culturali, l'ambiente, la ricerca scientifica, tutte le infrastrutture di cui le persone non sanno praticamente nulla e che trova le sue origini nella scellerata riforma del titolo quinto della Costituzione, che avvenne nel 2001 e di cui adesso paghiamo le conseguenze con una compartecipazione della Lega, naturalmente, che, come sapete, della secessione faceva e fa anche adesso uno dei propri cavalli di battaglia, ma anche del PD, se pensate che l'Emilia Romagna, una delle regioni che chiede l'autonomia differenziata, è a guida al presidente Bonaccini, è appunto appartenente, probabilmente futuro segretario di quel partito.
Sì, e anche che appunto la riforma del titolo quinto la volle l'allora governo D'Alema, e che il primo, no, la firma che ha portato poi al percorso dell'autonomia differenziata
Gentiloni.
È di Gentiloni, quindi stiamo sempre là.
Certo, siamo sempre là.
E correggimi se sbaglio, parlando di autonomia differenziata si può dire, insomma, arrivando al nocciolo, che si intende utilizzare nelle singole regioni i fondi raccolti dal versamento dei tributi, delle tasse in quelle stesse regioni, mantenendo però, e questo sarebbe, come dire, il correttivo democratico, dei livelli appunto di essenziali di prestazione, questi famosi LEP, che non ci hanno mai convinto come effettivo dispositivo di correttivo, ma oltretutto se ci vuoi, insomma, vuoi approfondire come vengono inseriti nella legge di bilancio da Calderoli.
Sì, allora, prima di tutto c'è da fare una precisazione. In realtà l'autonomia differenziata è prevista dall'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, che consente praticamente a tutte le regioni a statuto ordinario, il Lazio, per esempio, dove siamo noi, di chiedere tutte o in parte 23 materie, che sono, tra cui ci sono quelle che citavo, mantenendo in parte o del tutto, diciamo, la propria fiscalità regionale. Quindi sostanzialmente la logica è una logica rapace che, non so, fa dire al Veneto e alla Lombardia: noi siamo stati bravi a fare la nostra sanità, ce la faremo in via totalmente esclusiva, nel senso che sarà prevista la potestà legislativa esclusiva su quelle materie, ma la faremo anche con i soldi delle nostre tasse. Allora, questo da una parte è un'enorme deviazione rispetto all'articolo 3 della Costituzione, cioè al principio di uguaglianza, perché significherà che le cittadine e i cittadini della Calabria, molto più di quanto già non accada adesso, avranno meno accesso al diritto alla salute, meno accesso al diritto all'istruzione, meno infrastrutture decenti e così via, e mentre le altre regioni potranno partire, diciamo così, al seguito della locomotiva europea da una parte, e tra l'altro viola anche quanto previsto dall'articolo 2, che parla esplicitamente di solidarietà economica. Quindi vuol dire sostanzialmente che dovrebbero essere attuati dei criteri perequativi per sanare le diseguaglianze, appunto, già esistenti nel paese. In questo contesto si inserisce l'articolo 143 della legge di bilancio, in cui il presidente Calderoli, dopo aver presentato una legge di ordinamentale, diciamo, per inserire dentro le intese Stato-Regione e averla poi ritirata, data diciamo l'alzata di scudi che c'è stata per esempio anche da parte di alcuni presidenti di regione, De Luca ed Emiliano per esempio, regioni del sud, che chiedevano a gran voce i LEP, i livelli essenziali di prestazione, ha detto: non vi preoccupate, ve li metto, ve li do subito i livelli essenziali di prestazione, e addirittura li inserisco nella legge di bilancio. Peccato che questi livelli essenziali di prestazione, ripeto, su materie come la sanità, l'istruzione, l'ambiente, eccetera, saranno determinati da una commissione guidata dal Presidente del Consiglio, mi correggo per non incorrere in gaffe istituzionali, da altri ministri, tra cui naturalmente Calderoli, che nel giro di 6 mesi dovranno determinarli. E diciamo, qualora nel corso di un tempo determinato questi livelli non saranno concordati, interverrà un commissario a determinarli. Allora voi capite che tutta questa materia, che è una materia, diciamo, strategica, che riguarda la gran parte dei diritti universali, dei diritti sociali, l'uguaglianza dei cittadini, è totalmente sottratta al Parlamento. Quindi per questo noi nel presidio di domani chiederemo, come abbiamo chiesto anche alle forze parlamentari che non fanno parte del governo, di fare, di chiederemo uno stralcio di quest'articolo, che consideriamo veramente ingiustizia nell'ingiustizia, sia nel merito che nel metodo, perché come dicevi tu, noi non ci accontentiamo di dire, o non ci possiamo accontentare di dire, che a Catanzaro ci sono i livelli essenziali di prestazione, cioè il minimo, diciamo, di civiltà, e poi consentire a Treviso o, che ne so, a Torino o a qualsiasi altra città del nord di partire con il proprio erario regionale e di migliorare sempre di più le prestazioni per le proprie cittadine e i cittadini, soprattutto perché già sappiamo che oggi, a titolo quinto non ancora del tutto eseguito, ci sono delle enormi differenze, lo avete visto, lo abbiamo visto tutti, semplicemente nella sanità per quanto riguarda la pandemia, che abbiamo forse, speriamo, superato, ma insomma pensate alle infrastrutture del sud, pensate alla tragedia dell'Ilva, pensate a Ischia, insomma ci sono delle condizioni che naturalmente meriterebbero ben altri fondi e ben altro riguardo, diciamo, in ossequio al principio di uguaglianza.
Sì, e fra l'altro, insomma, sancisce anche tutto ciò un'ingiustizia storica, se si può chiamare così, nel senso che se il sud è come dire privato, deprivato così come tu lo hai descritto, ci sono delle cause storiche, insomma non è che è avvenuto questa panzana, insomma, no, che ci sono le regioni del nord nord tutti a guida leghista che sono bravi e invece quelli del sud sono dei fannulloni, insomma, chiaramente non è che si può dare spazio a una retorica come questa e non è questo il motivo per cui c'è questa disparità. Oltre a tutto ciò, direi anche però che riguarda invece nord e sud, significa anche mettere in mano materie appunto così importanti come la sanità, come la scuola, a governi regionali e anche a, come dire, indirizzi, chiamiamoli culturali,
certo,
e politici molto molto netti. Non lo so, una scuola veneta in mano alla regione Veneto e a maggioranza, che una maggioranza insomma che non cambia da molto tempo, esprime Elena Donazzanna per esempio all'assessorato all'istruzione, certo, da 20 anni, o una sanità lombarda che è quasi completamente privatizzata, ma anche la scuola ha un destino simile in Lombardia, eccetera. Ecco, tutto ciò ci preoccupa molto, insomma, non è soltanto che la gravissima discriminazione di alcune persone rispetto a altre.
Assolutamente ci preoccupa moltissimo, perché come tu dicevi già adesso, anche in seguito alla disposizione attuata del titolo quinto, cioè alla distribuzione delle materie tra competenze esclusivamente statali, competenze concorrenti Stato-Regioni e competenze esclusivamente regionali, noi abbiamo la divaricazione dei diritti a cui siamo tutti abituati ormai, purtroppo. Pensiamo al fenomeno del turismo sanitario, cioè la gente, orrendo modo di dire, ma le persone, diciamo, abbienti della Calabria o comunque del sud Italia, che se lo possono permettere, viaggiano verso quei centri iperspecializzati che si trovano in Lombardia e in Veneto, versando tra l'altro molta parte dei propri contributi a vantaggio di quelle regioni. Questo già è il primo elemento. C'è un interessantissimo libro di Marco Esposito che si chiama Zero al Sud. Tu dicevi giustamente che non possiamo ascrivere le divaricazioni attualmente esistenti ad un semplice malgoverno, sicuramente alla malavita organizzata che pure esiste nel sud Italia, ma sono condizioni storicamente determinate sulla base di una diversificazione di fatto che si è attuata anche con la legge del federalismo fiscale nel 2009, quando si è inchiodata la sorte del sud alla cosiddetta spesa storica. L'esempio è molto chiaro e molto calzante. Oggi, attualmente, a parità di abitanti, a Reggio Calabria ci sono 3 asili nido, a Reggio Emilia con lo stesso numero di abitanti ce ne sono 63. Vuol dire che già oggi un bambino di Reggio Calabria vale molto, ma molto, ma molto meno di quanto valga un bambino di Reggio Emilia, di Treviso o di Varese. Credo che davanti a tutto questo noi non possiamo tacere. E poi, come dicevi tu, c'è un gravissimo problema di democrazia, perché sostanzialmente si avocano queste materie e si destinano a quella parte di potere locale che è il più lontano dai cittadini. Credo di non temere smentita davanti al fatto che sono dei piccoli potentati le regioni che appunto hanno agito sulla base di una logica di profitto. La privatizzazione del 49% del sistema sanitario lombardo parla chiaro, come hanno parlato chiarissimo i dati della pandemia, che hanno visto la Lombardia in un certo periodo della prima fase del lockdown come la zona del mondo col maggior numero di abitanti. Perché? Perché in questa lotta alla privatizzazione la medicina di base e tutti i servizi essenziali, i pronto soccorso eccetera eccetera, sono venuti meno a vantaggio di una logica di profitto. Allora immaginiamoci se tutte le regioni potessero avere la propria esclusiva sanità, il proprio sistema di istruzione e tutte le materie che vi ho detto. Cioè, io credo che sarebbe un disastro, ed è per questo la lunghezza del nostro nome, contro ogni autonomia differenziata, perché se una sola di quelle 23 materie passasse alla gestione esclusiva delle regioni sarebbe già un atto eversivo. Per l'unità della Repubblica, la Repubblica è una indivisibile, dice l'articolo 5 della Costituzione, che declina il principio di autonomia, e per l'uguaglianza dei diritti, naturalmente l'uguaglianza sostanziale, secondo comma dell'articolo 3.
Anche perché, insomma, tu hai fatto più volte riferimento alla pandemia, per esempio, insomma, la regionalizzazione della sanità che abbiamo visto all'opera nella pandemia ci ha fatto pensare che forse, come dire, una gestione unitaria del sistema sanitario avrebbe permesso di affrontare meglio, insomma, quello che è successo, no? Insomma, l'abbiamo pensato in tante, mentre questo progetto va verso la direzione opposta, va verso, per esempio, un progetto analogo, insomma, anche per la scuola e per esempio, e con questo magari poi chiudiamo tornando al presidio di domani, quali potrebbero essere le prospettive sulla scuola di questo tipo di progetto, se ci vogliamo focalizzare un attimo su questo tema?
Guarda Elena, basta guardare le bozze del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia che già abbiamo purtroppo dal 2018, come ricordavi tu, nel governo Gentiloni. Dal governo Gentiloni, che stipulò, voglio ricordarlo, il 28 febbraio quelle bozze, quando il 4 marzo, cioè 4 giorni dopo, si sarebbe votato. Quindi no, era tutt'altro che un affare, diciamo, di ordinaria amministrazione. Ma insomma, guardando quelle bozze, noi ci rendiamo conto che, per esempio, il Veneto chiede tutte le competenze in materia di norme generali dell'istruzione. Vuol dire dagli organici, vuol dire dalla formazione degli insegnanti, vuol dire dalle materie, dalle discipline che vengono inserite all'interno del sistema di istruzione, vuol dire dal dimensionamento che ancora già adesso è prerogativa delle regioni, vuol dire dall'alternanza scuola-lavoro, insomma tutto quello che riguarda le norme generali dell'istruzione, cioè quelle che sono attualmente normate dall'articolo 33 e 34 della nostra Costituzione. E io direi che basterebbe guardare il fatto che l'istruzione, non le norme generali dell'istruzione, oggi è già materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e questo lo abbiamo potuto vedere sempre durante la pandemia, quando le Regioni hanno agito le proprie scuole, diciamo, in maniera anche molto diversa le une dall'altra. Addirittura ci sono state diversificazioni tra territorio e territorio, e addirittura ricorderete il caso limite della Puglia con il presidente Emiliano che fece la scuola alla carte, nel senso, genitori, se volete mandarli o se non volete mandarli i ragazzi e le ragazze a scuola, fate voi. Vi ricordo che in questo momento il tema che è relativo alla scuola, i due temi più strategici sono la questione della dismissione del contratto collettivo nazionale, che verrà affiancato a dei contratti regionali, e il tema importantissimo della libertà di insegnamento. Cioè, pensiamo ad un ufficio scolastico regionale che, come dicevi tu giustamente, è un organo politico e politicamente determinato, che recluta gli insegnanti. I famosi insegnanti contrattivi di antica memoria non sarebbero sicuramente tra i privilegiati. Ricordiamoci che oggi già esiste in Regione Veneto una richiesta di affiancare all'italiano la lingua veneta come lingua 1. Quindi immaginiamo un ufficio scolastico regionale che ti dice che cosa, come e quando devi insegnare. Io credo che questo sia un'ipotesi di vulnus alla democrazia del paese, che già, come dire, scarseggia abbastanza, ma con questa, diciamo, con questa eventualità avrebbe un colpo ferale, diciamo, no?
Sì, penso anch'io sicuramente, e d'altra parte ormai sono appunto 4 anni che stiamo dietro a questa questione, e continua a essere molto difficile da comunicare, proprio perché sostanzialmente se ne parla pochissimo. Si è parlato un pochino della bozza Calderoli rispetto ai livelli essenziali di prestazione, ma insomma continua a essere molto sottaciuta questa questione, e quindi è molto importante domani essere in piazza e per renderla, anche per cercare, insomma, di allargare un minimo il dibattito, ecco, rispetto a tutto questo.
Assolutamente, purtroppo la questione che è stata sapientemente occultata non solo dal governo, vi ricordo che le bozze in questione, cioè quelle del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia, sono uscite solo grazie a un sito, il sito ROARS, che le ha pubblicate, ma non grazie a un sistema di doverosa informazione istituzionale. E poi sicuramente purtroppo dobbiamo registrare che adesso la questione viene raccontata un po' di più da quei media mainstream che fino ad ora hanno ossequiosamente taciuto sul problema, non ne hanno minimamente parlato, quando in ballo ci sono appunto diritti universali dei cittadini, ed è tornata un pochino in auge proprio perché c'è stata questa terribile accelerazione. Ma d'altra parte, quando è stato nominato Calderoli come ministro alle affari regionali, diciamo che nessuno di noi si è fatto soverchie illusioni, cioè sappiamo bene di chi si tratta, di un abilissimo politico e di un uomo molto determinato sul tema appunto di quella che Gianfranco Viesti ha chiamato la secessione dei ricchi, e direi che questa definizione calza a pennello al progetto. Quindi sì, è molto importante domani essere in piazza, noi aspettiamo anche l'arrivo di alcuni parlamentari che ci hanno promesso di esserci, noi crediamo che necessariamente ci debba anche essere una sponda parlamentare, anche perché noi come Comitato per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata, che ripeto non è il tavolo ma è il coordinatore del tavolo che organizza il presidio di domani insieme alla campagna Non per noi ma per tutte e per tutti, abbiamo chiesto a parlamentari di presentare lo scorso anno una legge di iniziativa parlamentare di revisione costituzionale per la cancellazione del comma 3 dell'articolo 116, che certo non sanerebbe le diseguaglianze di questo paese né la mancanza di democrazia di questo paese, ma che sicuramente, diciamo, determinerebbe una impossibilità per le regioni di arrivare alle famose intese e quindi di chiedere la potestà legislativa esclusiva su tutte quelle materie e su una parte di quelle materie. Quindi chiediamo veramente, faccio un appello domani, di essere presenti il più possibile, numerose e numerosi, al presidio che inizierà alle ore 16 e terminerà alle ore 19.
Abbiamo detto al Pantheon, a Piazza della Rotonda.
Sì, esatto.
Noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento e a domani.
Grazie Elena, a domani, e grazie comunque sempre alla vostra radio di aiutarci su questa questione, perché davvero io sono testimone del fatto che ve ne siete occupati dalla prima ora, a differenza di molte e molti altri. Grazie, buona serata a tutte e
ciao.
Tutti.
Ciao.